19:40 minuti, siamo sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, queste Macerie su Macerie, e siamo anche in diretta telefonica con Aide Esu, autrice di Violare gli spazi, militarizzazione in tempo di pace e resistenza locale. Ciao, ci senti?
Sì, buonasera.
Ciao Aide, ben trovata. Ci senti?
Sì, vi sento benissimo, grazie. Grazie per l'invito.
Perfetto, grazie a te. Allora, vorremmo iniziare chiedendoti di fare una breve descrizione del tuo libro.
D'accordo. Allora, il libro si articola in 4 capitoli. I primi 3 sono, diciamo, i capitoli di inquadramento di carattere generale. Nel primo, nello specifico, affronto il tema della militarizzazione del territorio della Sardegna e della costruzione del consenso che ha accompagnato il processo di militarizzazione. Nel secondo invece affronto il tema del che io ho chiamato le politiche di incertezza e l'uso politico della non conoscenza in relazione a tutti i fatti relativi all'inquinamento ambientale provocato dalle esercitazioni militari e dall'uso di sperimentazioni militari e dall'attendismo che ha caratterizzato alcune decisioni e la minimizzazione del rischio da parte delle autorità. Nel terzo capitolo affronto il tema delle isole della militarizzazione, perché le isole sono al centro di attenzioni specifiche di militarizzazioni sia nel Mediterraneo che nel Pacifico, e ci sono, diciamo, alcuni temi ricorrenti in tutte le forme di militarizzazione di cui sono oggetto le isole. L'ultimo capitolo, che è quello, diciamo, più corposo, invece affronto il tema delle proteste e della resistenza con azioni dirette contro le occupazioni militari, e diciamo il filo rosso che percorre i movimenti a partire dal 1968, il caso di Pratobello ad Orgosolo, fino ai movimenti antimilitaristi e no base della nostra contemporaneità.
Facciamo un passetto indietro. Benché abbiamo parlato spesse volte, specie da questa trasmissione, di militarizzazione della Sardegna, diciamo che ripetere non guasta. Se facciamo un piccolo chiarimento sulle differenze riguardo ai territori militari, sì, che cos'è demanio, servitù e servitù momentanea, in questo caso parliamo appunto di servitù militare, e cercare anche, come se avessimo una mappa sotto agli occhi, di descrivere brevemente quali sono i siti e quale superficie occupano all'interno del territorio isolano sardo, insomma quali sono queste giurisdizioni e a che cosa corrispondono a livello geografico nell'isola sarda.
Ok, allora, guardando la Sardegna, diciamo che la Sardegna ha territorio occupato per uso militare dal nord a sud, da est a ovest, diciamo che quindi tutta la superficie dell'isola è coinvolta in questo processo. E parte di questo territorio è demanio militare, quindi di pertinenza esclusiva militare, quindi di proprietà dello Stato, dove insistono, diciamo, casermaggi, attività, diciamo, strutture e parte, diciamo, dei poligoni. Altro sono i territori circoscritti alle basi militari, che sono soggette invece a delle forme di servitù militare, che diciamo storicamente in Italia si è modificato nell'arco dell'ultimo secolo e che riguarda una serie di limitazioni e divieti che possono essere imposti anche a beni privati o beni pubblici che insistono, diciamo, nella perimetro di queste attività militari. Diciamo che attualmente queste servitù si estendono in maniera macroscopica nel corso degli addestramenti come quello in corso in questo momento nella base militare di Teulada, e che è localizzata nel sud-est della Sardegna, queste aree riguardano, diciamo, divieti di accesso a mare che coprono, diciamo, un'estensione territoriale che supera di gran lunga la superficie della Sardegna stessa. Quindi queste, diciamo, sono le distinzioni tra demanio militare e servitù militare. E ti dicevo prima che l'isola è stata occupata territorialmente dal nord al sud, quindi partendo dal nord, la base della Maddalena che è stata storicamente, diciamo, a disposizione unicamente degli Stati Uniti, era una base di appoggio per la riparazione di sottomarini a testata nucleare, inizialmente dichiarato con una nave appoggio, in realtà invece una vera e propria base nell'isola di Santo Stefano. La base è stata istituita nel 1972 e poi dismessa nel 2008 su esclusiva iniziativa americana, nel senso che sia l'insediamento che la chiusura della base sono decisioni che non hanno coinvolto minimamente il governo italiano. Poi, diciamo, sul lato nord-est c'è un'area che viene chiamata l'area di Polina, dove storicamente si sono creati, diciamo, dei centri di addestramento del famoso programma NATO Stay Behind, che aveva la finalità, era un'attività segretata, che aveva una funzione di formazione e di addestramento militare per il personale che avrebbe dovuto intervenire prontamente in caso di invasione sovietica. Poi scendendo nel golfo sotto il golfo di Orosei abbiamo la base del poligono del Salto di Quirra, che occupa circa 120 metri quadrati. Questa base è stata costruita a partire dal 1956 e poi è diventata poligono interforze. È stata storicamente una base dove si sono addestrati i militari italiani fino alla leva obbligatoria, ma soprattutto è il luogo dove per primo si sono sperimentati sistemi d'arma, è diventata una base missilistica importante dove si sono eseguiti, diciamo, una serie di sperimentazioni per conto del programma Ariane. E questa base è stata, diciamo, è diventata nota anche mediaticamente perché è stata chiusa per oltre un anno e mezzo da parte del giudice Fiordalisi a seguito del ritrovamento di un'area dove venivano fatti esplodere e distruggere parte degli armamenti e dei sistemi d'arma che non erano più utilizzati. Sul caso di Quirra c'è stata un'indagine che è durata diversi anni e un processo che è durato 9 anni e che ha visto tutti i comandanti militari accusati e essere scagionati dei loro capi di imputazione. Poi abbiamo a sud il poligono di Capotiolada, che occupa 7.400 ettari e che oggi, diciamo, è il luogo privilegiato di addestramento militare per gli eserciti europei. Ancora abbiamo l'aeroporto militare di Decimomannu, che è stato storicamente una base utilizzata durante il secondo conflitto mondiale, è diventata poi un centro di addestramento militare per la Royal Air Force e la Luftwaffe. E oggi invece è un centro di formazione della quinta per una International Flight Training School e quindi ha queste funzioni fondamentali. A est abbiamo il poligono di Capofrasca, che ha una funzione di addestramento militare e che funziona, diciamo, coordinato con i quattro poligoni militari. Fino al 1993 è stata operativa anche una base US Force nel Monte Limbara, che aveva una funzione di controllo di collegamento radiologico con un tiro sperimentale con la base di Decimomannu. L'altra area militare importante riguarda invece la città di Cagliari, dove insistono una serie di edifici militari che coprono circa il 3,5% della superficie comunale, quindi questo, diciamo, è in estrema sintesi la mappa dell'occupazione militare della Sardegna.
Nel tuo libro infatti descrivi bene qual è stato l'impatto di tutto questo territorio geografico occupato dai militari, ma forse quello che è più interessante, Marti, è il processo politico che accompagna questa occupazione.
Sì, perché per descrivere la contemporaneità bellica si usa molto spesso il leitmotiv della militarizzazione. La tua ricerca spiega bene come la militarizzazione sia un presupposto della modernità e la Sardegna è quasi un caso da laboratorio per descrivere questo processo. Ci puoi raccontare il nesso tra militarizzazione e modernità? Come si è evoluto attraverso i media e il discorso pubblico per il caso sardo? Come la comunicazione mediatica continua a essere in cicli costanti l'on front del comparto militare?
Allora, l'istituzione della base del poligono di Capofrasca è stata, soprattutto quella del poligono di Capofrasca, è stata affrontata attraverso una campagna mediatica e comunicativa che ha visto anche forme di comunicazione, i veri e propri documenti militari pubblicati sul quotidiano dell'Unione Sarda. Faccio nello specifico riferimento a questo quotidiano perché alcuni anni fa con un mio collega abbiamo studiato specificamente il caso di questo quotidiano in riferimento al poligono del Salto di Quirra, perché era il giornale più diffuso in quel territorio. Nello specifico ci interessava cogliere quali potessero essere i nessi tra costruzione del consenso attraverso i canali della stampa e l'esperienza militare. E devo dire che l'analisi di oltre 6.000 articoli ci ha consentito di andare a costruire questo frame e mettere in evidenza in maniera specifica come i discorsi sulla contrapposizione tra un territorio così isolato, povero, destinato probabilmente unicamente ed esclusivamente all'immigrazione, invece vivesse un'opportunità unica che era quella offerta dalla presenza dei militari e che portavano un processo di cambiamento e di ammodernamento di quel territorio. Ammodernamento in che cosa è consistito? Intanto in questa sovrarrappresentazione dell'idea che l'esperienza e i testi militari ponessero la Sardegna al centro di un processo di modernità, che era giustificato da un punto di vista strategico-militare dalla posizione eccezionale nell'area del Mediterraneo, dalla centralità del poligono del Salto di Quirra e da una serie di vantaggi che venivano proposti a questo territorio altrimenti destinato alla povertà. E questo, come dire, viene raccontato anche in termini assolutamente non contraddittori da parte delle autorità locali. Noi abbiamo svolto focus group sul territorio, abbiamo intervistato gli amministratori locali e soprattutto il sindaco di Perdasdevogu ha ribadito più volte come quella presenza militare sia stata la grande fortuna di quel territorio e che le rappresentazioni mediatiche che associavano la sindrome di Quirra al poligono di Quirra, scusatemi, in qualche modo rappresentasse una cattiva immagine di quel territorio. Quindi i militari si presentano come i portatori del benessere di quell'area. Anche amministratori locali dei comuni dell'area ci raccontavano come da giovani invidiassero gli abitanti del poligono di Quirra, di Perdasdevogu, perché in qualche modo avevano l'opportunità di essere al centro di un cambiamento importante. C'erano tante pizzerie, c'era il cinema, c'era il teatro, c'era una scuola, i militari hanno costruito anche un istituto superiore e quindi gli studenti di Perdasdevogu avevano l'opportunità di crescere in un contesto scolastico che gli offriva poi delle opportunità lavorative all'interno della base oppure in applicazione con le industrie militari circostanti come quella della Vetrocise. Quindi questa è un po' una narrazione che ritorna anche nella semantica dei titoli del quotidiano e quindi costantemente viene contrapposto questo processo. E quando il giudice Fiordalisi comincia la sua indagine e i temi cominciano a essere invece quelli della salute, quelli del pericolo, ecco che questa rappresentazione un po' si incrina e nello stesso tempo i foguesini, gli abitanti di Perdasdevogu, vedono come un cattivo presagio questo tipo di indagine.
È molto interessante questo discorso, posso dire da sarda, peraltro vengo da un paese in linea d'aria molto vicino al poligono di Teulada, tanto che da piccola sentivo i rumori delle esercitazioni della guerra molto spesso la notte, quindi ho ben presente cosa significhi crescere in un contesto come quello, ed è interessante soprattutto a livello storico analizzare il nesso tra arretratezza e modernità, quello che ora ci è presentato attraverso i media, perché molto molto spesso ultimamente per sensibilità che si sono sviluppate negli ultimi anni, giustamente si parla di colonialismo, di razzializzazione come dei processi che riguardano il fuori dei contorni europei. Invece bisogna specificare e ricordare la storia della Sardegna anche come una storia di colonialità interna. Tant'è che se si guardano i documentari degli anni 50, degli anni 60, oltre che la narrazione su tutto il Sud Italia, diciamo che la Sardegna ha delle specificità. Viene raccontata come una terra arretrata, come un fuori, come qualcosa che non appartiene alla storia generale italiana. In qualche modo non gli appartiene, perché aveva anche un'autonomia e un'indipendenza che erano quelle appunto economiche, sociali e culturali, che poi sono state devastate piano piano, prima dalla legge delle chiudende, poi negli anni 60 con l'immissione dell'economia di mercato all'interno dell'isola. Quindi crescere in Sardegna molto spesso, anche per una persona come me che è nata alla fine degli anni 80, ha significato tendenzialmente, per esempio, aprire un libro di storia e leggere qualcosa che non è per nulla rappresentativo dei rapporti di vita che ha visto là intorno. Banalmente anche la storia della prima e della seconda guerra mondiale in maniera tangente attraverso un soggetto parlante che tendenzialmente non può essere rappresentativo, per esempio, di un abitante della Sardegna o molto molto raramente. Questo è un processo che in qualche modo c'entra con il processo di colonizzazione militare che tu racconti dagli anni 50 in poi, perché si è proprio giocato su questi nessi, su questi binomi: arretratezza, modernità, sviluppo, povertà. Sono delle cose che hanno inciso fortemente su un'immagine, quella del sardo pastore senza le strade, senza un'economia, che era di fatto un'onta. Forse negli ultimi decenni si sente molto meno, infatti mi ha anche stupito l'attenzione che ultimamente si è data alle regionali sarde, alle amministrative regionali, perché forse è la prima volta che hanno assurto non perché a me interessi, ma proprio era da registrare il fatto che una vicenda politica sarda riuscisse ad assurgere a quel livello di cronaca nazionale, perché la storia della Sardegna è una storia di marginalità e colonialità atroce, anche dal punto di vista della rappresentazione del sardo stereotipico, che è quella su cui si è basato forse anche l'arrivo di questa modernità di cui parli. Penso che quello che hai descritto finora, cioè il racconto di questi paesi che si sono visti all'improvviso da una arretratezza descritta come radicale a invece diciamo così il più alto livello tecnologico degli anni 50, sia una cosa non irrilevante. Puoi raccontare un po' quali sono stati questi discorsi che negli anni 50 hanno agevolato l'arrivo di questa struttura militare, se ci sono degli esempi specifici che puoi raccontarci rispetto alla colonizzazione di fatto, ma in realtà è sul processo di statualizzazione, perché possiamo dirlo abbastanza pacificatamente, la questione militare ha coinciso in Sardegna con l'arrivo dello Stato tout court. È difficile distinguere, semmai lo sia, il militare dal civile all'interno della politica, quando si dà come politica insediativa del militare.
Allora, io credo che la Sardegna sia un caso emblematico di c'è un collega giapponese che, parlando dei processi di colonizzazione, delle militarizzazioni in Giappone, parla di colonia di colonia. E perché la Sardegna è un caso emblematico di colonia di colonia? Perché tutte le decisioni sugli insediamenti delle basi militari non sono state decisioni dello Stato italiano, sono state decisioni prese dagli Stati Uniti, e il governo italiano si è sostanzialmente adeguato a queste scelte. Faccio un esempio: il primo disegno base militare sulla Sardegna non erano le basi che io ho descritto, riguardava un mega disegno fatto dalle autorità dell'ambasciata americana a Roma, in un'area che andava da Alghero fino a Porto Torres, dove c'era un vero e proprio master plan definito nello specifico con tutti i tipi di...
Abbiamo un piccolo problema tecnico, è caduta la linea, vediamo di recuperarla subito. piccoli problemi tecnici, ma dovremmo essere di nuovo in diretta. Ci senti?
Sì, vi sento.
Eravamo rimasti al piano generale che riguardava una decisione riguardo alla sovranità, perché molto spesso all'interno delle dottrine politiche in maniera molto semplicistica la sovranità nazionale coincide con lo Stato-nazione. In realtà anche la sovranità nazionale, come abbiamo potuto vedere molto bene nel Novecento, è soggetta a rapporti di forza internazionali, in questo caso quello degli Stati Uniti, e nelle colonie, nelle isole, in questo caso, come ben dicevi, si vede questo rapporto di forza.
Allora, diciamo che lo stato di subordinazione dell'Italia e successivamente a scalare quello della Sardegna è legato a, come dire, quelle che sono state le modalità geostrategiche degli Stati Uniti e come gli Stati Uniti poi hanno agito nelle militarizzazioni delle tre nazioni che hanno perso la Seconda Guerra Mondiale. In Germania adottano una strategia di capillarizzazione delle basi militari, ne insediano oltre 300 in una distribuzione a macchia di leopardo in tutta la Germania. Nel caso del Giappone adotteranno una politica ancora più restrittiva, perché scriveranno la Costituzione dei giapponesi, insedieranno delle basi militari molto estese in cui i giapponesi non avranno nessuna forma di sovranità. Nel caso dell'Italia, diciamo che questo atteggiamento coloniale è mitigato sostanzialmente da che cosa? Dal BIA, che è il Bilateral International Agreement, di cui oggi noi ancora oggi, a distanza di 50 anni, non conosciamo il contenuto, perché la gran parte del contenuto di questo documento è segretato. Però sono documenti importanti, perché dal punto di vista della costruzione politica, delle argomentazioni, ci dicono molto di questo rapporto di subordinazione che viene creato e che viene poi, per certi versi, trasposto in documenti che diventano pubblici. Vi citavo prima il caso di editoriali che vengono scritti dai comandanti militari. Vi leggo un brevissimo passaggio in relazione al caso della poligono del Salto di Quirra, in cui si dice: la morfologia dell'isola, quindi modeste montagne, grande sviluppo di zone collinari, notevoli pianure, assicura tutte le possibilità di addestramento anche di grandi unità complesse e di grandi unità separate, e dà una grande disponibilità di spazi ai reparti speciali, ma soprattutto è possibile creare campi di aviazione nel numero e nei luoghi più opportuni. Quindi vedete come la caratterizzazione della Sardegna, dello spopolamento della Sardegna, della morfologia della Sardegna diventino i capisaldi di un processo di colonizzazione. Quindi questa colonizzazione si attua esattamente attraverso questo discorso. L'altra forma di colonizzazione è quella comunicativa, quindi quella costruzione del consenso di cui parlavo prima, non fa nient'altro che andare a costruire quella che la collega americana Catherine Lutz, che ha scritto moltissimo sulle basi militari statunitensi, chiama l'home front. Quindi il nostro home front è questo processo largo di costruzione del consenso in cui si erogano piccoli vantaggi a un territorio e si compra quel territorio, e in quel territorio i militari hanno un potere esclusivo.
Cioè, infatti anche dei compagni qualche anno fa, nel 2018, scrissero un'interessante ricerca sul keynesismo militare in Sardegna, che si chiamava Economia di guerra, economia vincente, legato proprio ai servizi della cittadinanza negli ultimi decenni, legate in questo caso alle fabbriche di armi, il RVM di Domus Novas e quella che tu hai citato di Vitro Cisset di Capo San Lorenzo, che utilizzano proprio i servizi per legittimare la propria presenza. È una prassi quindi militare che continua in cicli che tornano a ripresentarsi. Invece un'altra cosa interessante, oltre la questione della comunicazione come on front della guerra, questo termine che secondo me è particolarmente felice per descrivere il processo, anche il rapporto tra segretezza e non conoscenza rispetto alle basi militari e quello che vi accade dentro, che tu descrivi bene nel libro e che rende conto della maniera in cui viene governata la popolazione attraverso il sistema dei discorsi.
Allora, il tema della segretezza è un tema duplice. Da un lato c'è la segretezza dei militari rispetto alle attività che vengono svolte all'interno delle basi, tant'è che molti generali sentiti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta, a fronte di domande specifiche puntuali da parte dei senatori, rispondono di non poter dare una risposta compiuta vuoi perché c'è il segreto militare, vuoi perché c'è il segreto tecnologico, vuoi perché c'è il segreto industriale. Quindi questa è un'argomentazione che ritorna e che è ritornata più volte anche nel corso del processo del poligono di Quirra. In realtà è un discorso che il magistrato Fiordalisi ha tentato di sgretolare, tant'è che nella sua requisitoria iniziale dice: i militari sapevano di non sapere, e sapendo di non sapere sono responsabili di quanto è accaduto in quel territorio perché hanno mancato il principio di precauzione. Quindi questo è, come dire, un'apertura, un capo di imputazione fortissimo. Piuttosto il problema ha a che fare con i 10 anni di processo, e quindi questa segretezza ha continuato a essere mantenuta perché nel corso del dibattimento non siamo riusciti ad avere contezza effettivamente di quanto è accaduto in quel territorio, per due ragioni. Uno, perché noi non possediamo un registro tumori, quindi la correlazione causa-effetto non è dimostrabile. Due, per la particolarità delle emissioni e dell'inquinamento ambientale che viene prodotto all'interno delle basi, perché come sapete le emissioni devono essere misurate nel momento in cui c'è la fuoriuscita dei materiali, e questo non è possibile eseguirlo nel corso degli addestramenti. L'altro è un processo di diniego da parte dei militari. I militari sono obbligati, oggi lo erano anche prima, a tenere un registro di sparo su tutte le attività addestrative e sperimentali che vengono svolte all'interno di questo, del loro territorio. La regione Sardegna ha adottato una prassi di non controllo, perché ha il potere di controllare i registri di sparo, quindi noi non sappiamo effettivamente quali materiali sono stati utilizzati, quanti di questi sono stati utilizzati, quanto bonifiche sono state fatte dopo ogni addestramento militare. Quindi noi siamo veramente di fronte a una grande costruzione di un processo di non conoscenza, e che diventa, diciamo, lo strumento attraverso il quale i militari ricostruiscono la loro immagine di difensori e di funzione fondamentale di difesa del territorio, e invece di dall'altro lato, utilizzando un'altra tecnica che è quella del greenwashing, mostrano come attraverso protezione, queste sono le parole che loro usano, la protezione di ampi spazi del territorio, i sardi poi puntualmente all'inizio di ogni estate possano beneficiare e godere di questi spazi perché sono stati tutelati dai militari. Quindi la spiaggia di Isarenas Blancas a Capo Teulada o la spiaggia di Murtas a Quirra sono messe a disposizione grazie ai militari, sono stati mantenuti come dei veri e propri paradisi terrestri.
Certo, turistificazione e militarizzazione coincidono in questo caso anche con una serie di politiche. Quello che raccontavi tu riguardo alla segretezza è molto interessante, perché se da una parte tutela quindi l'ordine politico e militare che ha creato quelle basi, dall'altro, quando l'attenzione si alza, come racconti tu nel tuo lavoro, cosa accade? Che invece l'attenzione viene spostata sugli abitanti, soprattutto i pruriti della stampa vanno, ma anche talvolta quelli giudiziari, vanno a investigare, se non possono nel campo militare, in quello che è il campo della popolazione. Quindi molto spesso, descrivendo i paesi, in questo caso Villa Puzzu, tutti quelli intorno al Salto di Quirra, ma anche Teulada, visto che è un caso che riguarda la mia biografia, come dei posti in qualche modo avvelenati. Questo, nella stretta correlazione di questi tempi tra turismo in certe località e quindi interesse a sopravvivere in territori tendenzialmente poveri, e questa tensione negativa, questa costruzione negativa che viene fatta quindi sul territorio generale e di conseguenza sulla popolazione, per una sorta di salto semantico, per una sorta di sinedo che insomma ha infastidito anche gli abitanti, vedendo come alla fine la segretezza gioca a favore dei militari e peggiora invece oltre alle questioni salutari, oltre alle questioni tumorali, che sono questioni oramai note, anche diciamo così, purtroppo, la considerazione che gli abitanti possono avere del fenomeno. Quindi stiamo parlando di intrecci molto complicati di discorso quando si entra in questi campi. Ma per andare un attimo a generalizzare e a uscire fuori dal contesto sardo, per quello che ci hai descritto, torniamo alla questione dell'insularità in generale, per cercare un raccordo possibile con la questione della guerra attuale. Infatti mi viene in mente l'attenzione strategica che gli Stati Uniti hanno ora, per esempio, intorno alle isole del Pacifico, ora che un certo tipo di guerra globale si propone in maniera sempre più sfrontata. Qual è il rapporto strategico tra le isole e la guerra, e com'è che si è evoluto dagli anni 50 in poi? Perché c'è anche questa descrizione che secondo me tu fai in maniera puntuale e che dalla Sardegna racconta bene il panorama bellico generale.
Allora, il discorso sulle isole è, come dire, è racchiuso in un documento ufficiale che si chiama Strategic Island Concept. All'interno di questo documento, interessante fare queste letture, l'ha fatto nello specifico un collega antropologo americano, David Vine, è andato a leggere con attenzione questo documento e a mappare in maniera puntuale e precisa le isole controllate dagli Stati Uniti nell'Oceano Indiano e nell'Oceano Pacifico, e ha identificato oltre 800 isole che, a titolo diverso, rientrano, diciamo, nel panorama strategico degli Stati Uniti. Alcune diventano particolarmente fondamentali in alcune guerre. Per esempio, l'isola di Guam è fondamentale nella guerra della Vietnam, perché diventa un punto di appoggio per il trasporto dei militari e il trasporto dei materiali. Ma credo che una delle storie più aberranti e più tragiche è quella dell'isola di Chagos, nell'Oceano Indiano, dove la popolazione viene fatta evacuare interamente per lasciare spazio a una base americana. E i chagossiani purtroppo potranno, ancora oggi non hanno potuto tornare nella loro isola, ma dopo 25 anni hanno visto riconosciuti finalmente i loro diritti. Quindi le isole sono luoghi privilegiati per due ragioni fondamentali. Uno, per la discrezionalità con cui possono essere svolte una serie di attività che potrebbero essere pericolosamente visibili nella terraferma. L'altro è il posizionamento geografico, che consente una serie di attività fondamentali. E qui, per esempio, l'isola della Maddalena, l'uso dell'isola della Maddalena è emblematico. La Maddalena diventa una base americana quando gli americani abbandonano una base in Spagna, abbandonano la Maddalena quando, nel disegno geostrategico della guerra del Golfo, la Maddalena non era più interessante per loro. Quindi è una disposizione totale che gli americani hanno dell'uso del territorio. Questo è colonialismo allo stato puro, niente di più e niente di meno. Quindi non possiamo, come dire, far finta che i processi di colonizzazione di questi territori siano irrilevanti. Lo sono, e questa filosofia della Strategic Island Concept fondamentalmente ci richiama a un costrutto istituzionale, a un costrutto ideologico fondamentalmente di questo.
Certo, molto interessante, perché se guardiamo un po' alla storia delle supremazie globali, passiamo da quella che è l'Inghilterra, l'isola per eccellenza che ha creato un impero globale, un impero basato per lo più sul mare, a quello che è il paradigma americano, che si pensa essere basato sull'aria, o perlomeno si è pensato fino a poco tempo fa, quando invece, con per esempio l'apertura o la riapertura in maniera così forte del conflitto in Israele contro la popolazione palestinese, ci si è resi conto che i mari sono molto strategici anche per gli Stati Uniti, perché per decenni appunto si diceva che lo spazio degli Stati Uniti è solamente uno spazio aereo. Invece vediamo che lo spazio della terra regato all'isola, l'isola come in qualche modo un'eccezione geografica da utilizzare rispetto rispetto allo spazio politicizzato della terraferma, ha un ruolo fondamentale anche nella guerra attuale. Però siamo in chiusura, magari andiamo a chiudere invece su un discorso che è complementare.
Sì, allora adesso vorremmo farti una domanda che fuoriesce un po' dai temi trattati nel tuo libro.
Posso interrompervi un secondo soltanto perché mi avete lanciato un assist?
Ah no, certo, vai pure.
Sul discorso, perché avete accennato al discorso di Israele. Allora, la logica con cui funziona l'ideologia delle isole è esattamente quella che gli israeliani hanno fatto nella West Bank. Perché all'interno della West Bank la parcellizzazione dello spazio, la frammentazione dello spazio ha esattamente creato la logica degli arcipelaghi. Quindi se noi andiamo a guardare la mappa della Cisgiordania, gli insediamenti sono costruiti con funzione di accerchiamento dei villaggi palestinesi, quindi nell'impedimento all'accesso alla terra e quindi alla trasformazione di quella terra non coltivata in terra dello Stato e quindi gli insediamenti ulteriori. Quindi veramente una rappresentazione iconografica di come un conflitto poi frammenti un territorio e lo frammenti secondo un disegno che è un disegno di isolamento
e di diversificazione spaziale. Infatti ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Blackout, forse ne ho parlato più volte da questi microfoni, che è un testo molto interessante per vedere come lo spazio può essere frammentato e reso rete di governo, militarizzato, quasi infrastrutturato, sicuramente la lettura di Petterci per la Enclave, che ricordiamo agli ascoltatori di Blackout. Beh, adesso andiamo un po' con l'ultima domanda a chiusura perché il tempo sì, ci chiama.
Scusate. Appunto, in ultimo volevamo farti una domanda che esce un pochino dai temi trattati nel tuo libro e riguarda le strutture detentive. In Sardegna sono presenti 11 istituti penitenziari, un centro di permanenza per il rimpatrio. La popolazione ristretta conta più di 2.100 persone e il territorio occupato da queste strutture è molto ampio, se si conta che solo la colonia penale di Mamone copre circa 2.700 ettari. La costruzione di prigioni in Sardegna non è una novità degli ultimi anni e volevamo chiederti come questo si inseriva, secondo te, nel processo di militarizzazione dell'isola.
Allora, in realtà è una delle caratterizzazioni delle isole. Anche tutte le isole del Pacifico, proprio perché sono dei luoghi lontani dalla terraferma, sono così isolati, diventano dei luoghi privilegiati di detenzione, e la Sardegna lo è stato. Pensate che cosa sono state le colonie penali. La concezione proprio della colonia penale ha trovato in Sardegna una sua applicazione per eccellenza e ancora oggi noi in Sardegna ne esistono ben 4 e non è un caso che esista un centro di detenzione e di espulsione per i migranti. Quindi racchiude questa logica securitaria di uno spazio che è isolato dentro il quale è possibile operare attraverso delle forme di governamentabilità del territorio in cui lo Stato esercita il suo potere secondo la sua volontà, senza tenere assolutamente minimamente conto della volontà e della sovranità dei residenti. Quindi questo discorso chiude il cerchio di questo processo di militarizzazione, anzi direi che i centri di detenzione hanno anticipato il processo di militarizzazione che conosciamo nella nostra contemporaneità.
Perfetto Aide, è stato veramente molto interessante chiacchierare con te, ci arriva anche un messaggio al 346-6673-263 che ti ringrazia e dice diretta molto interessante, aggiungerei che in questo processo si inseriscono gli arruolamenti di massa della popolazione sarda sia in ambito militare che di forze dell'ordine e l'infrastrutturazione carceraria che è appunto l'ultima domanda che abbiamo fatto.